Allora, darei direttamente la parola a Graziana, socia fondatrice di tutto questo, ed è una delle persone
Grazie
che
Sandro.
collegano questi due mondi.
Grazie Sandro. Vabbè, allora, tanto per cominciare. Chi è? Arrivo. Mamma mia, come sei grosso. Va bene, così. Ok. Allora, intanto, chi siamo noi? Siamo alla fine del 1969, all'inizio del 1970. La battaglia all'interno del Partito Comunista per la radiazione dei compagni del manifesto, che ho
Più
fatto?
vicino.
Vicino?
Più vicino.
Ok. Va bene? Sta arrivando al termine. A novembre ci sarà la radiazione dal Comitato Centrale di Natoli, Rossanda, Magri e Pintor a cascata in tutte le sezioni del PC. Verranno radiati dai gruppi dirigenti, i compagni che sono legati al manifesto. Qui a Roma, in particolare nel nostro quartiere, nella sezione di Valmelaina, c'erano dei compagni che già avevano cominciato su stimolo appunto di Stefano Prosperi, come diceva Sandro, avevano cominciato un lavoro per il diritto alla casa, che si rivolgeva molto all'autoriduzione dei fitti nelle case degli ACP. E anche al lavoro nel borghetto di Prato Rotondo, che era lì vicino. Quando questo compagno, che era nella segreteria della sezione, viene radiato a cascata, naturalmente tutti i compagni che lavoravano con lui, sia del PC, soprattutto quasi tutta la FIGC, esce dal partito e ha bisogno di una sede. Decide di andare in una sede già esistente come Circolo Culturale Monte Sacro, si chiamava esattamente così, poco lontano, a Corso Sempione 27, appunto in pieno quartiere Nomentano. Questo circolo era gestito allora dal PC e dal PSI. Quando arrivano i compagni, come dire, improvvisamente si vitalizza, perché quello era un momento in cui il confronto politico, i dubbi, le problematiche, la vitalità politica coinvolgeva tutti, per cui immediatamente si riempie di tutto e di più. Arrivano i cani sciolti, arrivano i compagni in crisi del PC, arrivano gli intellettuali, arrivano gli studenti, arriva di tutto. E quando i gestori del circolo, cioè il PC e il PSI, si rendono conto che la situazione gli sta sfuggendo di mano, decidono di tentare di contarsi, ma i nuovi tesserati sono la stragrande maggioranza, per cui senza problemi il circolo di fatto passa di mano e ancora oggi è la nostra sede. Detto questo, nel manifesto inizia subito uno scontro, o comunque un dibattito politico, mettiamola così, tra chi pensa che bisogna andare subito al tesseramento, fare subito un nuovo partito, approfittare di questo momento di vitalità, e chi invece dice no, un momento, qui è il momento buono per creare un grande movimento di massa, per una crescita politica complessiva dell'intera società. E quindi bisogna stimolare collettivi, collettivi operai, studenteschi, posti dove la gente possa confrontarsi col mondo che c'è intorno, decidere, crescere, per la crescita di un grande movimento di massa. Naturalmente la nostra scelta è già fatta in partenza, lavoravamo per l'autoriduzione nei borghetti, quindi lavoro di massa. E quindi stimoleremo nel tempo la crescita di collettivi operai, il collettivo edili, il collettivo delle operaie tessili, il collettivo studentesco, tutte strutture che negli anni troveranno la sede aperta per le loro riunioni, ma anche per momenti di confronto fra tutti loro e con noi. Naturalmente quegli anni sono anche molto importanti per la solidarietà internazionalistica, quindi evidentemente dal Comitato Vietnam al Sudafrica, al Cile e a tutti i paesi dell'America Latina in lotta in quegli anni avranno la nostra solidarietà, con una specificità che non cambia negli anni. Noi siamo solidali con le organizzazioni di massa. Ci rifiutiamo e critichiamo fortemente l'atteggiamento di tanta parte dei partiti politici e anche delle organizzazioni politiche italiane che dando la loro solidarietà in modo selettivo, il PC solo al PC, lotta continua al MIR, tanto per dire, la DC alla DC cilena, non fanno che approfondire una divisione che è già letale secondo noi per le popolazioni sottoposte a quel tipo di dittature. E adesso passiamo alla casa, motivo per cui poi siamo qui. Allora, cominciamo col dire che il problema della casa è molto forte a Roma. Tra il 50 e il 70 si calcola che 1.100.000 persone sia arrivato a Roma. Sono ondate migratorie successive, sono soprattutto per Roma, vengono dal sud dell'Italia e anche dalle zone più povere del Lazio. Nel 1955 un'inchiesta di Insolera ci dice che a Roma ci sono 55.000 persone che vivono in baracche o nelle grotte e che un quinto delle famiglie romane vive in coabitazione. Con l'andare degli anni la situazione non può che peggiorare naturalmente, le ondate migratorie continuano e la città si riempie di borghetti. Cosa sono i borghetti? Sono delle case che a volte sono anche in muratura, non so se vi ricordate quel film di De Sica, Il Tetto, in cui la casa la dovevano fare in una notte e per la mattina doveva essere completato il tetto, perché se c'era tutto il tetto la polizia non li cacciava. Ecco, la situazione era un po' questa, partivano così anche le case in muratura. Non avevano acqua, erano senza acqua, senza fogne, senza luce se non quella che rubavano, senza acqua spesso se non quella che rubavano dall'acquedotto Felice, per esempio, se hanno fatto la fontanella. Una situazione terribile, assolutamente terribile, ed erano grandi. Prato Rotondo aveva circa 2.000 persone, l'acquedotto Felice erano più di 3.000. Questi borghetti si trovavano ovunque, nei centri della città come in periferia. Però in quegli anni, negli anni 70 succede una cosa ancora peggiore, se è possibile, perché la mancanza storica di case, che a Roma è determinata, è evidente già da quando Roma diventa capitale, perché c'è una forte presenza della rendita fondiaria e dei costruttori che li spalleggiano. E questo già determina una situazione che ha sempre impedito per la popolazione con
che succede?
Che entra gente in continuazione
con redditi bassi di trovare un alloggio. A Roma non mancano gli alloggi da sempre. Nel 70 la cosa peggiora notevolmente, perché si determina quello che l'urbanista Caudo chiama un protettorato feudale, cioè un rapporto pubblico-privato per cui il pubblico fa aumentare il valore delle proprietà dei privati. È una cosa che succede solo a Roma. Per fortuna non è uguale in nessun'altra città d'Italia e nessun'altra parte del mondo, credo. E badate bene, io sto parlando degli anni 70, ma mutatis mutandis questa cosa c'è ancora adesso, è una cosa che continua e non a caso ancora adesso a Roma è difficilissimo trovare delle case ad un prezzo decoroso. Ora, Stavamo parlando dell'attività nelle borgate. Cosa succede? In quegli anni c'è una sensibilità più ampia nei confronti di tutte le problematiche, cioè la gente si guarda intorno e cerca di intervenire dove può, c'è una sensibilità politica maggiore, quindi anche nei borghetti si comincia a fare un intervento sistematico, in parte sono i partiti della sinistra, come appunto dicevo prima, molto sono anche i cattolici di sinistra. Tenete conto che in alcuni di questi borghetti ci sono dei preti che decidono di andare a vivere proprio, quindi Don Sardelli era Acquedotto Felice, Gerardo Lut a Prato Rotondo e con loro tutta una serie di persone, quindi si aprono dopo scuola e piano piano anche nei borghetti nascono nuove parole d'ordine, nascono un inizio di consapevolezza che forse qualcosa si può fare. Oh, tenete conto che per quello che riguardava noi che andavamo giovanissimi ad intervenire, il mio ricordo è qui la fiducia noi ce la riconquistiamo tutti i giorni, perché è vero che loro avevano fiducia in noi, ma perché noi ogni giorno stavamo lì, è vero che avevano bisogno di noi perché spesso avevamo più strumenti, ma era anche gente che era stata ingannata per una vita e quindi ogni volta ti faceva l'esame. Su questo non c'era dubbio. Devo dire che è stata una scuola bella forte, ma molto interessante. A questo punto siamo alle primissime occupazioni. La prima avviene a via Montesirino, a Montesacro, al Tufello. E sono 25 appartamenti.
Graziana, teniti più davanti il microfono perché altrimenti ti perdiamo in alcuni pezzi. Grazie.
Così va bene? Sono 25 appartamenti degli ACP, dopo verranno occupati 100 appartamenti a via Montemassico e queste occupazioni sono tutte case degli ACP, sono occupazioni che hanno come dire, la stessa valenza delle manifestazioni sotto gli ACP del comune, non sono per occupare le case, sono dimostrative, cioè si vuole fare presente la situazione drammatica dei borghetti, si critica come vengono fatti gli elenchi per le assegnazioni, ci si indigna per il fatto che è vistoso che le assegnazioni vengano fatte in modo clientelare. E si chiedono case popolari in quartieri popolari dentro Roma. Questa è già una richiesta molto precisa. E queste saranno le richieste anche che si faranno con la prima grande occupazione. A quel punto si è formato il Comitato di Agitazione Borgate. Il Comitato di Agitazione Borgate è ormai una realtà ed è costituito da una figura storica, Renato Fattorini del PSIUP, ex borgataro e veramente storico animatore di tutte le lotte nelle borgate romane, dai compagni che chiameremo compagni in transizione politica di cui parlavo prima, perché siamo nell'agosto del 69 il manifesto, tutta la storia del manifesto avverrà invece tra novembre e i primi mesi del 70, e i cattolici di sinistra che già lavoravano nei borghetti. Questo è il primo CAB che occupa al Celio. Dov'è il Celio? Il Celio sono due palazzi, gli ACP scassatissimi, al centro di Roma, a Piazza Cenemontana, davanti all'ospedale militare del Celio, per intendersi, dove adesso c'è un parcheggio. Allora c'erano questi due grandi caseggiati. Perché si sceglie il Celio? Per vari motivi, prima di tutto perché sono in casa gli ACP, quindi la speranza è di non essere cacciati entro poche ore, diciamo così, che almeno un po' si regga. La seconda è perché c'è vicino un quartiere che allora era ancora proletario e quindi si spera nella solidarietà di questo quartiere. Ci sono però anche motivazioni politiche dietro. Quelle sono case di ACP, e gli ACP avevano tantissime case a Roma, in quartieri che ormai erano diventati centrali, come appunto in questo caso. E gli ACP tentava di venderli, però questa cosa non veniva detta. Era coperta da un discreto velo di silenzio. Quel terreno valeva 5 miliardi, quello delle case di cui sto parlando, e gli ACP sapevamo benissimo che era in trattativa con un costruttore che ne avrebbe voluto fare un grande albergo, case di lusso, non si era capito. Cosa succede però? Che nella gestione degli ACP entrano nel consiglio di amministrazione, proprio è presente anche il SUNIA. Quindi Tozzetti, quindi il PC, quindi il sindacato degli assegnatari e degli affittuari. Quindi loro sapevano benissimo che a Villa Cerimontana, come in altre zone di Roma, gli ACP stava portando avanti questa cosa, ma non lo dicevano, non lo denunciavano. Quindi noi che cosa facciamo occupando? Blocchiamo un patrimonio, tanto per cominciare. Portiamo al centro di Roma con cartelli, manifestazioni e quant'altro il problema della casa che non c'è, e denunciamo l'atteggiamento degli ACP e anche del SUNIA. C'è una cosa importante in questa occupazione relativa all'autogestione e la responsabilizzazione degli occupanti. Vi ho detto che com'era composto il CAB, ma al Celio entra a far parte della struttura che gestisce quell'occupazione anche il comitato degli occupanti, cioè le 400 famiglie che hanno occupato, non erano proprio due, scelgono dei loro rappresentanti che faranno parte in modo costante e stabile della gestione. Saranno anche quelli che insieme al CAB andranno nei vari borghetti a spiegare che cosa sta succedendo e a stimolare la nascita di altre occupazioni, come infatti avverrà via Pigafetta a Ostiense a settembre, proprio, quindi un mese dopo. Le case erano delle Ferrovie dello Stato, in quel caso, se non ricordo male. L'occupazione del Celio finisce dopo 4 mesi, finisce a Natale, quindi noi abbiamo anche il tempo di aprire lì un consultorio e di fare un doposcuola. Finisce, in quel momento il sindaco è Dalida e offre le case a Ostia, agli occupanti. C'è un po' di maletta, c'è un po' di maletta quando arriva questa notizia, perché molti di loro lavorano a Roma e trasportarsi a Ostia non è una cosa proprio tanto facile, perché le case a Ostia non sono tutte insieme e quindi loro sono perfettamente consapevoli che si perderà quella solidarietà che avevano costruito nella lotta. Però dall'altra parte la gioia di avere finalmente una casa è tale che decidono di accettare. E così finisce questa prima parte. E io direi che a questo punto, se ci fai sentire...
Ma è solo perché Graziana, che... come avete sentito, è una narratrice ragguardevole, era convinta che la gente dopo un po' si annoiava e allora aveva deciso di interrompere un po' l'intervento. E, comunque, a parte la mia personale vita politica comincia quando io entro in quel palazzo al Celio. Non avevo un'idea in testa e quindi lo devo a loro. E poi via Pigafetta abbiamo delle registrazioni che sono in quel famoso disco. Però io voglio far sentire una cosa più recente, perché a mano che si allarga il movimento ci sono altre occupazioni, e ce n'è una a Casal Bruciato, in cui non credo che c'entrassimo noi in particolare, ma dove andò a fare un concerto il collettivo Gianni Bosio, che era un gruppo musicale che faceva parte, e bollettino citostilato che facevamo allora, che si chiamava I Giorni Cantati, si chiamerebbe ancora se potessimo, riportammo sia una serie di interviste che loro fecero, sia una canzone che era sull'aria di Violino Sicano, se ben mi ricordo. 45 anni dopo io capito a Fidene, territorio vostro tra l'altro, sì. Capito a Fidene a intervistare Cinzia Romagnoli. Cinzia Romagnoli è un'agitatrice nata, protagonista di tutte queste cose ancora oggi, e lei e tutta la gente del suo gruppo venivano da Casal Bruciato, e lei, abbiamo una lunga intervista, ci racconta tutte queste cose, eccetera. Alla fine succede questa cosa. Fidene, il file audio.
Fidene 18.
A Casal Bruciato nel 75. Mi ricordo che cantavano a mezzanotte va la ronda del picchetto e andiamo a controllare laggiù al cancelletto. Se venivano i guardie, capiva, andavano a controllare. E poi c'è stata quell'altra che era: siamo sfrattati donne e bambini, di amore botte da cellerini, ma un giorno o l'altro se rifaremo e tutta Roma lo occuperemo, e il Campidoglio l'hanno occupato, e col ciasso che se ne andiamo.
Poi il verso successivo è il nome del sindaco in Siberia, però
il sindaco dell'assessore, poi l'ultimo in Siberia, però non si ricordava i nomi adesso.
Ora a caso termine io ancora penso, era una mica casina, e quando si ricordo di chi la
ma poi quante ce n'erano.
Come mai, sempre in cura gli operai, ma a casa prima o poi ce la prenderemo noi.
Sono tanti, poi.
Vabbè, questo era sia per ricordare, sia anche per ricordare la memoria, cioè è come la memoria è in larga misura incarnata nella musica, nel canto, no? Negli slogan, che sono un po' una formalizzazione della narrazione. Quindi, insomma, ritrovare dopo quasi mezzo secolo la canzone che avevamo sentito a Casal Bruciato a metà anni 70,
è una bella emozione, in effetti. Va bene, allora, visto che c'è stato questo intermezzo, grazie.
Guarda, più davanti di così non so che fare, ancora di più così sento il rimbombo. Va bene, d'accordo.
C'è il tecnico.
Allora, eravamo arrivati alla fine dell'occupazione del Celio. Le occupazioni continuano, approfitto del fatto che ci hanno lasciato un po' di spazio per raccontarvene alcune che sono molto divertenti, perché poi alla fine ancora la gente sapeva che non si sarebbe rimasti in quelle case, quindi se anche l'occupazione andava male non ci picchiavano, voglio dire, era andata male, punto. In tutto questo, a parte la Serpentara, dove appunto Sandro ha fatto le registrazioni che ci raccontava, è sempre presente Sandro, quindi non c'è problema, lo si dà per dato di fatto, ce ne sono altre. Nel CAB cominciano a lavorare anche i compagni di lotta continua, quindi si scelgono degli obiettivi insieme, tra questi alcuni proprio improbabili. Le case di Lenzini sulla Cassia sono talmente di lusso che quando arriviamo il poliziotto, brigadiere, non so che cosa fosse, insomma, ma quello che gestiva i poliziotti subito arrivati, ci ha guardato sbalordito dicendo: ragazzi, ma stavolta vi siete sbagliati, vero? Cioè, come dire, non è che pensate veramente di entrarci. No, noi ce ne andiamo. E che cosa pensiamo di fare a quel punto? Ci viene in mente che a Monte Sacro c'è l'ex GIL, una struttura che oggi è una scuola del fascismo, del periodo, che era stata ristrutturata da poco. E quindi decidiamo che porteremo lì gli occupanti e ci andiamo. Il problema è che non sapevamo che era stata data a un ordine religioso che ne aveva fatto un posto dove potevano andare i pellegrini che venivano dal Papa, per cui quando entriamo pensavamo fossero vuoti, ci stavano i letti, i cuscini, le coperte, c'era di tutto. Usciamo rapidamente, però a quel punto c'è un cancello per cui tutti i capofamiglia e tutti noi veniamo schedati. Vabbè. L'altra molto divertente è l'occupazione fantasma di Decima, noi l'abbiamo definita così perché c'erano queste case, erano tante, quindi noi organizziamo parecchi occupanti e ci diamo appuntamento in via Salaria all'imbocco dell'Olimpica. Quando arriviamo scopriamo che le macchine sono, se non il doppio, anche il triplo di quelle che dovevano essere, perché c'è stato evidentemente un passaparola in debito che ha riempito. Quindi, però è tardi, non è che possiamo metterci a discutere, andiamo, partiamo. Arriviamo, vediamo che questi palazzi sono extra lusso pure questi, non discutiamo neanche, ci disperdiamo. Per cui i giornali del giorno dopo escono dicendo: ieri sera all'imbrunire c'è stato lo strano caso dell'Olimpica che si è riempita di centinaia di macchine con materassi e masserizie sopra e che ha intasato l'Olimpica, ma poi non si sa che fine hanno fatto. E questo è il fantasma dell'occupazione, eravamo noi. Però intanto le richieste di una casa cominciano ad arrivare non solo dai borghetti ma anche da tantissimi operai dirigente, operai del terziario che vivono in condizioni inaccettabili comunque, anche se non nei borghetti, in case che non hanno nessuna abitabilità, spesso in scantinati, sottoscala, case diroccate, e che vogliono una casa. Si decide quindi che è il momento di fare un salto di qualità e che a questo punto si occuperanno, la pratica dell'obiettivo come la chiamavamo allora, si decide di occupare per restare e quindi ci servono o case IACP non assegnate, perché non si può determinare una battaglia tra poveri naturalmente, oppure case di privati sfitte da anni. La scelta cade su un 240 appartamenti di un palazzinaro che ha costruito a Magliana e quindi decidiamo che occuperemo lì, solo che a questo punto non occupiamo con i baraccati ma con gente che non si conosce, che vive in posti diversi e che deve imparare a conoscersi. La preparazione di questa occupazione durerà un anno, gli incontri tra i capofamiglia saranno innumerevoli, non mi ricordo più neanche quanti sono stati. E il problema era individuare fra di loro degli elementi responsabili, cosa che ogni gruppo decide di fare. Tenete conto che a quel punto c'è anche lotta continua che ha i suoi occupanti, quindi ognuno ha vari gruppi di persone con cui fare queste riunioni e preparare questa. I vari responsabili scelti da ciascun gruppo poi si incontreranno tra di loro. Insomma, lì il problema era creare uno spirito di corpo e far capire alcune cose fondamentali. Primo, che avessero molto chiaro l'obiettivo. Che vuol dire? Vuol dire che dovevano sapere che nel momento dell'occupazione ci sarebbero sicuramente stati degli infiltrati e che dovevano stopparli. Secondo, che una volta occupate le case, dovevano vegliare perché nessuno se le vendesse quella casa che aveva occupato. Altra cosa che era fondamentale, l'organizzazione e la responsabilizzazione. Queste non erano opzioni, forse che sì, forse che no, se mi stai simpatico sì, se mi stai simpatico no. Queste erano imprescindibili necessità di questo tipo di lotta e andavano praticate da subito, al momento dell'occupazione e dopo l'occupazione. Perché scegliamo la Magliana? Scegliamo la Magliana perché è un bel esempio della tragedia che è Roma e anche il suo comune per certi aspetti, proprio del tradimento che in alcuni casi le istituzioni fanno alla città. Magliana viene costruita a 7 metri sotto il livello del Tevere e ha le licenze di costruzione, il che vuol dire che qualcuno ha dato quei permessi. Il che vuol dire che il comune è stato truffato dai suoi stessi dipendenti. Cosa vuol dire nella pratica che un quartiere è 7 metri sotto il livello del Tevere? Vuol dire una cosa molto chiara, che quando piove i tombini non raccatano l'acqua e che quando il Tevere sale il rigurgito dell'acqua nei bagni e nelle cucine arriva al...
Credo che ci sia altra gente da far entrare, forse.
Arriva al secondo piano di queste case. Risultato, l'epatite virale è endemica nel quartiere. Nel quartiere è già molto attivo un comitato di quartiere che già fa l'autoriduzione del fitto sia in case di una società sia in case IACP, dove peraltro sono stati mandati i baraccati di Prato Rotondo, e sono proprio loro che fanno moltissime denunce, tanto che nel 73 Gabriele Cerminara, di Magistratura Democratica, un giudice, decide l'incriminazione di 132 persone, mi pare, sì, 132 persone tra assessori, palazzinari e quant'altro. E questo però lo devo leggere perché non me lo ricordo tutto, ma comunque credo che i reati ipotizzati sono interesse privato in atti d'ufficio, violazione delle norme urbanistiche e epidemia colposa, perché appunto c'è. Noi occupiamo via Pescaglia 93, 240 appartamenti, 10 scale di 24 appartamenti ognuno. Il primo problema che ci troviamo davanti è che non ci sono le porte. Però lì ci salva zio Piero, che è veramente lo zio di due dei nostri compagni, che è un'ira di Dio anche lui, e trova immediatamente queste porte che sono in un magazzino poco distante, organizza il trasporto delle porte, le porte vengono rimesse, tutto questo prima ancora che i padroni scoprissero che noi avevamo occupato. Tanto per dire che cosa vuol dire una seria organizzazione. Vengono poi nominati subito i responsabili di caposcala e si inizia l'occupazione e cominciamo a litigare con lotta continua, subito, tanto per gradire, perché immediatamente loro propongono che per la difesa dell'occupazione bisogna fare un servizio d'ordine. E molti occupanti prendono in considerazione questa ipotesi. Noi ci opponiamo in modo feroce a questa cosa, perché siamo assolutamente convinti che è un modo di militarizzare una situazione che invece deve essere autogestita e deve vedere la responsabilità della gente. La gente deve crescere politicamente e anche come responsabilità di cittadinanza all'interno di queste lotte, se no non hanno senso. E quindi assolutamente ci opponiamo. Tra l'altro siamo anche convinti che un servizio d'ordine creato inizialmente per difendere l'occupazione poi in qualche modo entrerà anche nella gestione dell'occupazione stessa. Un altro elemento, diciamo, un pochino più insomma, diverso, meno importante per l'occupazione di scontro con lotta continua, che era loro occupavano anche degli appartamenti dicendo che siccome loro facevano militanza a tempo pieno non avevano reddito, eccetera. Questo secondo me serviva, secondo noi, serviva essenzialmente perché in questo modo pensavano di gestire più da vicino l'occupazione, anche perché la nostra militanza invece prevedeva che noi lavorassimo per vivere e quindi potevamo andare a Magliana soltanto la sera, il fine settimana. E questa era però una scelta politica che noi non avevamo nessunissima intenzione di mettere in discussione. Detto questo, che cosa succede nell'occupazione? Beh, nell'occupazione succede che si fanno le riunioni di scala tutte le settimane, si fa ogni mese la riunione di tutti gli occupanti e che si cerca, man mano che aumenta la conoscenza anche personale con loro, di utilizzare qualunque elemento, qualunque problema si ponga come qualcosa da discutere, da affrontare da vari punti di vista. Intanto non è più il CAB, ma è il Comitato di Lotta per la Casa a Magliana, che è formato, come ho detto, dalle stesse persone di prima, ma questa volta qui ci sono naturalmente, c'è anche il comitato di Carriscala dei rappresentanti dell'occupazione. Anche in questo caso saranno loro a gestire tutti gli aspetti, diciamo anche quelli più delicati e meno comunicati in giro. Mentre invece l'assemblea degli occupanti, no, l'assemblea degli occupanti deve essere consapevole di tutto quello che succede, il livello della trattativa, le difficoltà che si incontrano, se le problematiche sono tecniche, complicate, bisogna spiegargliele, anche con le riunioni di scala non ha nessun problema, però alla fine sono loro che devono decidere che cosa fare, se accettare o rifiutare una cosa, se andare o no a una manifestazione. Qualunque cosa va decisa da tutti. Dall'altra parte c'è un aspetto più umano, più sociale, diciamo così. Se ci rendiamo conto, come ci rendiamo conto che l'aborto viene usato praticamente al posto della pillola, cioè ogni 3 mesi c'è un aborto nella stessa famiglia, c'è qualcosa che non va in questo e quindi bisogna parlare di questo. Bisogna parlare del diritto alla salute delle donne, quindi bisogna parlare del consultorio, bisogna appoggiare la richiesta di consultorio delle femministe che stanno tentando di aprirne uno a Magliana, chiaramente, ma c'è anche la violenza dentro casa, bisogna parlare anche di quello, bisogna capire se è proprio una cosa normale che questo avvenga in gente che dice di stare lottando per il diritto e il rispetto di tutti. Ma poi c'è il problema della scuola. Il problema della scuola c'è, non ci sono abbastanza scuole a Magliana, allora che cosa facciamo? Questo si deve discutere, qualunque tema deve essere discusso, capito e proposto comunque a tutti quanti gli occupanti. Devo dire che tutta la lotta per il divorzio, più presenti tutte quante, anche le donne molto più presenti sull'aborto, molto più convinte. Con qualche distinguo però molto interessante, adesso non si può entrarne, l'hanno partecipato anche alla lotta sul divorzio, ma ne vedevano tutti i limiti, tutti i rischi per le donne e per i bambini, e questo era molto interessante. Il lavoro internazionalista ugualmente è stato fatto a Magliana, grande solidarietà, quelli erano gli anni dell'America Latina fondamentalmente, quindi soprattutto su quello si lavorava. Ad un certo punto, nel 75, le donne dell'occupazione ci fanno sapere che poco distante c'è un altro caseggiato ugualmente piuttosto grande che ha degli appartamenti liberi. Noi restiamo un attimo interdetti perché sì, dove stanno, cioè, alcuni sono occupati, altri no. Loro decisissime, non vi preoccupate, capiamo noi, facciamo noi un'inchiesta, noi intanto cerchiamo di capire di chi è, e scopriamo che è di Viperno, mi pare, se non ricordo male, e che questo Piperno è stato, il costruttore è stato multato, quindi a questo punto non può vendere gli appartamenti anche se sono liberi, pertanto nessuno se li comprerebbe peraltro, e quindi si è ritrovato con questa, con questa situazione in cui un po' di appartamenti sono occupati e un po' no. Le donne si inventano di tutto, vanno, fanno finta di vendere cose eccetera per capire quali sono veramente gli appartamenti liberi, e alla fine quando noi andremo con 110 occupanti la planimetria degli appartamenti liberi era perfetta, il censimento era stato fatto in modo perfetto, solo che purtroppo gli occupanti si ritrovano sfondate le porte a trovare una situazione proprio vandalizzata, era stato il proprietario che aveva distrutto, praticamente ha tolto porte, tolte finestre, hanno scassato i bagni, le cucine, un macello. E lì rimettere a posto ci è voluto un pochino più di tempo, ma la solidarietà del quartiere ha permesso di ritrovare porte e finestre che a quel punto stavano in un magazzino un po' più lontano, ma insomma si è capito dove stavano anche quelle, di sistemare gli appartamenti. E a questo punto anche questi appartamenti entrano all'interno della trattativa che verrà gestita anche attraverso la mediazione del comune. L'occupazione finirà negli anni 80 in pratica, non ci sarà l'esproprio che noi avevamo richiesto, però le case verranno vendute ad un prezzo molto basso e gli occupanti che non avessero avuto i soldi in quel momento potevano accedere a dei mutui molto, molto interessanti. La stessa soluzione è quella che sarà data agli affittuari che facevano l'autoriduzione dell'affitto. E che cosa succede poi nella lotta per il diritto alla casa? Succede che arriviamo al 74. Arriviamo al 74, arriviamo a San Basilio. A San Basilio c'erano 150 appartamenti occupati ormai da un anno e si sapeva che la polizia sarebbe andata a sgomberare. Un po' di giorni prima, lotta continua e l'autonomia operaia di San Basilio cominciano a riempire di volantinaggi con volantini veramente preoccupanti, in cui si chiama la lotta praticamente per la difesa contro lo sfratto di queste persone, e i toni sono talmente accesi, talmente muscolari e militareschi che noi ci preoccupiamo fortemente, non solo per quello che succederà a San Basilio, ma anche per che cosa vuol dire, che piega sta prendendo il movimento, movimento di massa come quello che intendevamo noi. San Basilio è una tragedia, Fabrizio Ceruso, il 19enne, viene ammazzato, ma anche 8 poliziotti vengono feriti, alcuni molto gravemente. Alla fine di questa quasi settimana di scontri il quartiere è devastato, senza lampioni, di tutto è devastato. E ancora, arriviamo al 78, per il 18 marzo del 1978 il Comitato Nazionale per il Diritto alla Casa aveva organizzato una grande manifestazione nazionale, c'era stata l'adesione dei sindacati e ci sarebbero stati le organizzazioni in lotta per la casa da tutta Italia, doveva essere una cosa veramente molto grande. Sabato 18 marzo 78, giovedì 16 marzo 78, le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro. Io dico che i movimenti di massa in Italia sono state la più grande vittima delle Brigate Rosse. E con questo finisce il movimento di lotta per la casa. I borghetti a Roma chiuderanno tra il 78 e l'81, quando sotto il sindaco Petroselli, il quale attraverso una legge del 62, la 167 mi pare, propone la costruzione di case popolari, una quantità di case popolari tali che a Roma non si era mai vista. E questo, diciamo, dall'altra parte rinvigorisce, ridà fiato anche ad un settore dell'edilizia che in quel momento era in crisi, ma che per Roma sia a livello occupazionale che economico è sempre stato fondamentale. E così finisce la storia.